Allora, le letture di oggi sono in Genesi, capitolo 22, i versetti 1 e 2, e poi dal 4 al 12. Il sacrificio di Isacco. Allora, Genesi 22, i primi due versetti, e poi dal 4 al 12. Poi dopo c'è Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 3, i versetti 16 e 17. E Giovanni 13, 34-35. Se c'è qualcuno che vuole leggere, poi quelli corti posso leggerli anch'io. Vieni, vieni, Ro, vieni.
Tutto fino a qua.
Sì.
Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, e gli rispose: Eccomi. E Dio disse: Prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va nel paese di Moria e là offrilo in un olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Così Abramo si alzò la mattina presto, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servi e Isacco suo figlio. Spaccò della legna per l'olocausto, poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Al terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: Rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi ritorneremo da voi. Così Abramo prese la legna per l'olocausto, la caricò su Isacco, suo figlio, poi prese in mano sua il fuoco e il coltello e si incamminarono tutte e due insieme. Isacco parlò suo padre, Abramo disse: Padre mio. Abramo rispose: Eccomi, figlio mio. E Isacco disse: Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutte e due insieme. Così giunsero al luogo che Dio gli aveva indicato. E là Abramo edificò l'altare, gli accomodò la legna, legò Isacco suo figlio e lo depose sull'altare sopra la legna. Abramo quindi stese la mano, prese il coltello per uccidere suo figlio. Ma l'angelo dell'Eterno lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo, ed egli rispose: Eccomi. L'angelo disse: Non stendere la tua mano contro il ragazzo, non gli fare alcun male. Ora infatti so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figlio. Amen.
Amen. Amen. Grazie. Allora, l'abbiamo già letto parecchie volte, ma io non mi stanco mai di rileggerlo. E devo dire che è un po' di tempo che mi tornava in cuore questa cosa, il tuo unico figlio, ok? E continua a tornarmi in cuore. E veramente il Signore sa cos'è, da cos'è rapito il nostro cuore. E ci sono tantissime cose da tenere presente. Dopo queste cose, e ce n'è un mucchio di cose prima che sono successe nella vita di Abramo. Prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio che tu ami, Isacco. Va nel paese di Moria e là offri l'olocausto, sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò al mattino presto. Poi il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. È tutto meraviglioso questo racconto. Isacco disse: Padre mio, eccomi figlio Isacco, ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Edificò l'altare, vi accomodò la legna, poi legò Isacco. Abramo prese il coltello per uccidere suo figlio, ma l'angelo dell'Eterno lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo, eccomi. L'angelo disse: Non stendere la tua mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male. Ora infatti so che tu temi Dio. Sono passi meravigliosi della scrittura. Poi leggo al Vangelo di Giovanni, il capitolo 3, versetti 16 e 17. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Amen. Poi Giovanni 13, 34-35. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Amen. Possiamo accomodarci. Abbiamo letto delle parti molto molto sostanziose di cosa chiede il Signore ad Abramo, sacrificio di Isacco. E poi quando Dio si rivela, sembra sia a Nicodemo quando gli dice per la nuova nascita e gli spiega perché Dio tanto ha amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. E poi Gesù, sempre in Giovanni, dice, conoscerete, da questo conosceranno che siete i miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri. Però prima dice, al versetto prima di quello che abbiamo letto, al 34, dice, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Quindi è un comandamento che Gesù lascia, che vi amiate gli uni gli altri, e poi usa un termine di paragone, come io ho amato voi. Ebbene, dopo questi versetti, se dovessi fare adesso nuovamente una preghiera, direi questo al Signore. Che Signore, io ho bisogno di amare, di imparare ad amare da te. Ho bisogno del tuo amore perché io non ne sono capace. C'è ancora tanta carne che lotta per emergere, ma io voglio che questa carne, questi aspetti della mia vita muoiano definitivamente. Affogati nell'acqua del battesimo, affinché uscendo dall'acqua non ci sia più quella parte brutta di me, che sia definitivamente inchiodata sulla croce di Gesù. Parafrasando quello che ha detto Pietro, non tutto, ma lavami tutto, Signore, non solo i piedi, ma lavami tutto quanto il corpo. Un Alessandro nuovo, lavato, purificato e rigenerato. Solo grazie al Signore Gesù Cristo, al suo merito, alle sue qualità, che sono le uniche che hanno potere di penetrare dentro un cuore disilluso, come era il mio tanti anni fa quando mi sono accostato alla fede. Un cuore che si è indurito a causa del suo peccato, ma anche per la durezza del mondo che ci circonda, perché sappiamo che il mondo giace tutto completamente nel maligno. È questo che insegna la Scrittura. E la mia preghiera continuerebbe così. Signore, riempi il mio cuore con il tuo amore. Signore, fa che io riconosca, che riconosca il tuo amore nella mia vita e che lo riceva pienamente, senza porre ostacoli, per iniziare veramente a vivere tutti i momenti della giornata in questa nuova vita che tu ci hai promesso. E questa nuova vita è possibile grazie al patto che il Signore ha preparato per tutti noi, nella sua grande e infinita lungimiranza. Ti prego, Signore, di aiutarmi ad abbandonarmi a questo tuo amore, in modo che tu ti possa prendere cura completamente della mia vita. E la richiesta che faccio, Signore, l'ho fatta in questi giorni a casa e la faccio ancora adesso qua davanti a tutti. Signore, prenditi tu cura della mia vita, completamente. Mi voglio abbandonare a te, come un bambino che abbiamo visto stamattina, come quando un bambino si corica la sera, sapendo che il giorno dopo ci sarà un genitore che si prende cura di lui. Vedete, fratelli, perché questo è, ho voluto, diciamo, questa è una cosa che mi è uscita proprio dal cuore gli altri giorni mentre cercavo di riflettere sulla parola del Signore, perché tutto quello che il Signore fa è veramente uno slancio di amore verso la sua creatura, verso di noi. Non sono frasi fatte. È solo in questo senso, se capiamo il senso profondo dell'insegnamento della Scrittura, si può dire che Dio è amore, se no rimane uno slogan. Infatti abbiamo imparato che l'amore vero non può essere scollegato dalla giustizia. Amore e giustizia sono due caratteristiche intrinseche a Dio, cioè che fanno parte della sua natura. Perché l'Eterno è l'unico che è creatore, ma è anche l'unico che è giudice sulla terra e sui suoi figli, sulla sua creazione più alta che è l'uomo. E perché il Signore giudice? Per insegnare agli uomini le sue vie, per correggerli. Però nello stesso tempo Dio è anche misericordioso. E questo, la sua misericordia, è legata, sì, è una caratteristica, cioè vuol dire che Dio è paziente, perché vuole che tutte le pecore, anche quelle malate, possano guarire e rientrare da sole. Lui le aspetta, le va a cercare, c'è scritto nella scrittura. Però le pecore devono fare il passo e rientrare nell'ovile, affinché rientrino nel gregge. E il Signore perché è paziente? Perché ha una caratteristica che molte volte l'uomo non ha. È lungimirante, vede lontano, perché il Signore è eterno, è presente contemporaneamente ieri, oggi e domani. Perché è una sua qualità, anche questa è una sua caratteristica. Vede cioè nel futuro, nel nostro futuro. Perché solo lui sa cos'è veramente bene per noi stessi e cosa ha in serbo lui per i suoi figli. Renato prima ha letto che noi, ci ha dato, il suo sacrificio ci ha dato il diritto. Ci ha autorizzati a essere figli di Dio. E questo non viene di sicuro da carne e sangue, ma è un dono di Dio, come abbiamo imparato in questi anni leggendo la Scrittura. Dio infatti ha dato suo figlio come via d'uscita al mondo per poterlo salvare. Però leggendo questi brani del sacrificio di Isacco, del fatto di Giovanni che dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, mi è venuta in cuore la domanda. Io darei il mio proprio figlio per una persona che non sopporto, che mi ha fatto dei torti o mi ha fatto del male? Perché questa è la nostra posizione nei confronti del Signore. Io darei il mio figlio come sacrificio. Quindi vedete come le distanze iniziano a esserci, non è tutto appiattito. Ma allora si inizia a vedere quanto è alto il Signore e quanti bassi siamo noi. Io darei mio figlio che mi è stato dato da Dio come un dono, perché sappiamo che i figli sono dono di Dio. E questa è diciamo, la domanda che mi frullava in testa nelle ultime settimane. Io sarei disposto a dare mio figlio come sacrificio per una persona che umanamente non ne valeva la pena, perché mi ha fatto dei torti. Mi ha fatto del male. Isacco voleva dare il suo figlio a Dio. Vedete ancora qui come prendono le distanze le cose, ognuno, ogni cosa prende la sua posizione nella giusta casella. Voleva dare il suo figlio Isacco, Abramo, come sacrificio a Dio, a quel Dio che gli aveva dato un figlio, perché gli ha detto: in Sara avrai la discendenza. Perché sarà una discendenza proprio del tuo sangue, del tuo stesso sangue. La promessa si manterrà nella tua stessa discendenza, nella tua stessa genealogia. Perché? Perché Dio gliel'aveva promesso. Questa era una promessa di Dio. Vedete anche qui come prendono posto tutti i tasselli del puzzle. Perché Dio ha promesso e mantiene quello che ha promesso. Perché Sara era sterile. E allora Abramo si sentì in cuore, tra virgolette, prendiamolo tra virgolette, di restituire a Dio cosa gli era stato donato, cosa lui aveva ricevuto da Dio. Quindi Questa non è un'ubbidienza cieca, come i detrattori della scrittura vogliono dire, ma è un'ubbidienza sofferta. Però pensiamo che non abbia sofferto Abramo in quello che stava per fare. Però ha ubbidito, perché c'è scritto anche in ebrei, mi sembra che era convinto che come Dio gliel'aveva dato, poteva anche restituirglielo di nuovo un'altra volta. Risuscitarlo. E noi, questa è un'altra domanda, restituiamo a Dio ciò che da Lui abbiamo ricevuto? Il Signore non vuole che ci sacrifichiamo come insegnano le religioni, fratelli, perché il sacrificio c'è già stato ed è stato il suo unico vero sacrificio che toglie i peccati del mondo. Ma chi crede inizia questa nuova vita. E quindi sa donare se stesso agli altri, senza chiedere nulla in cambio, perché sa molto bene nel suo cuore cosa ha ricevuto. Sa cosa hai ricevuto, io so cosa ho ricevuto dal Signore. Forse a volte non vedo ancora bene completamente, però pian piano con l'aiuto del Signore riesco ad avere una visione un pochino più nitida di quello che ho ricevuto da Dio. E soprattutto, chi crede perdona volentieri, perché sa cosa gli è stato perdonato. Gesù in Giovanni 14:21 dice: Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama. Quindi, non amare Dio a parole, ma a fatti. Prima osservare i suoi comandamenti, e l'osservanza dei suoi comandamenti non è per il fatto che noi siamo capaci di osservare la legge, perché la scrittura ci insegna, capitolo dei Romani, nella lettera ai Romani, che la legge è giusta, sì, ma l'uomo è incapace di osservarla, perché in lui vige una nuova legge, una legge diversa, che è la legge della carne, che lo porta lontano dalla legge vera di Dio, che è poi la legge dello spirito, della fede. Quindi uno ubbidisce ai comandamenti di Dio per amore nei confronti di Dio, non perché è obbligato. Vedete come c'è differenza, che tanta, come tale la differenza tra la fede e la religione. Uno ubbidisce perché inizia ad amare questo Dio che lo ha così tanto amato, che ha dato suo figlio per la nostra salvezza. Il Signore ha compiuto un gesto pratico nei nostri confronti, un gesto pratico molto molto forte. Ha dato suo figlio per la vita di chi crede in lui. E adesso credo sia venuto il momento che anche noi dobbiamo compiere un gesto pratico nei suoi confronti. Io voglio farlo personalmente. Pietro disse: Signore, lo sai che io ti amo, dopo che lo aveva tradito ben 3 volte. E Gesù gli rispose: Pasci le mie pecore. Quindi fai un gesto pratico che dimostra che tu mi ami veramente. Pietro, vuole dire questo Gesù a Pietro. Però se quello che diceva prima in Giovanni, che ho letto, citato prima in Giovanni 14, chi ha i comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama. Questa frase funziona solo in questo senso. Ubbidire. Allora vuol dire amare al Signore. Non è valido il contrario. Amarlo a parole senza obbedire a Lui non funziona, fratelli. Se lo amiamo, Egli si manifesterà a Lui, sempre in Giovanni, a noi, dice in Giovanni, sempre Gesù. E chi non lo ama, chi non ama Gesù, non osserva le sue parole, sempre in Giovanni 14. E poi spiega il Signore andando avanti nella lettura di Giovanni 14: E il Padre ci darà il Consolatore, chi osserva la mia parola, solo a chi osserva la mia parola, darà il Consolatore che ci guiderà in ogni cosa e ci ricorderà anche di Gesù. Non siamo turbati, ma questo è possibile solo se abbiamo la pace di Gesù nel nostro cuore. Questo è tutto spiegato in Giovanni 14, è solo un riassunto questo. Ma bisogna avvicinarsi al Signore con fede, credere che Egli è colui come insegna anche Ebrei, è che Egli può risolvere i nostri problemi. E quindi, se ci affidiamo con questa attitudine al Signore, bisogna chiedergliele le cose. E come possiamo chiedergliele? Con la preghiera. Perché vedete, fratelli, la preghiera è un atto di umiltà nei confronti di Dio. Un riconoscere il Signore in primis come al di sopra di tutti noi. Se non preghiamo il Signore molte volte, è perché il nostro cuore è forse ancora indurito e ci riteniamo magari offesi, ci riteniamo magari giusti a noi stessi. E magari addebitiamo a Dio qualche colpa. Invece la preghiera, fratelli, è il primo atto di umiltà. Davide nei Salmi ci insegna a pregare. Dice: ho gridato a te. Ha gridato nel Salmo 30, che ho letto ieri. Davide, il mio grido è giunto fino a te. E il Signore gli ha risposto. Lasciamoci quindi conquistare dall'amore di Dio e abbandoniamoci a Lui. Io voglio farlo definitivamente, fratelli, affinché le altre persone vedano che in mezzo a noi c'è un Dio grande e poderoso, da cui dipende, come insegna la Scrittura, l'esito della battaglia e che si prende veramente cura di tutti quanti noi. Io però non posso pregare, e questo tutti i fratelli lo sanno, molti fratelli lo sanno, io non posso pregare al posto di un altro fratello. C'è un proverbio dice: ognuno del proprio mal pianga se stesso. Quindi io non posso pregare se questo fratello non prega per se stesso, o se non chiede almeno, o non confida ai fratelli, diciamo, più, diciamo, allenati nella fede. Ho questo problema, fratello, avrei bisogno di capire cosa c'è che non va. Allora in questo caso sì, io posso pregare assieme a questo fratello, ma non posso pregare se un fratello non vuole pregare per se stesso. Allora posso pregare insieme a un fratello, perché significa che entrambi siamo stati toccati dall'amore di Dio e la sua parola ci ha cambiato la vita e continuerà a farlo se continuiamo a perseverare in Lui. Il comandamento che Gesù, di cui Gesù ha detto in Giovanni 13, ha lasciato un commento ben preciso: che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato. È un termine di paragone veramente alto, come io vi ho amato. E questo perché così possiamo stare al sicuro. Punta molto in alto il Signore. E neanche noi dovremmo farlo, fratelli. Abramo, con santo timore di Dio, ubbidì alla sua chiamata. Non dubitando, infatti disse: io ragazzo, andremo fin là e adoreremo. Poi ritorneremo da voi. Perché avrebbe detto: poi ritorneremo da voi, Abramo, se sapeva che andava a offrire Isacco suo figlio come sacrificio? Abramo non dubitò che il Signore è veramente buono e non ci può fare del male. Non ci può fare del male il Signore. Il male viene da dentro noi stessi perché diamo adito alle menzogne di Satana. Dal nostro cuore sgorgano i pensieri malvagi, fornicazione, adulterio, ira, tutte queste cose che il Signore detesta. La fede è per i cuori forti e coraggiosi, che hanno una grande escursione di sentimenti e non per i tiepidi. Una cosa che ho imparato da quando ho iniziato a leggere le scritture è che il mio cuore prima non aveva escursione di sentimenti, perché prima o ero arrabbiato o ero, diciamo, imbambolato, diciamo così. E quindi mi godevo le futilità di questo mondo. Non avevo escursione di sentimenti, invece la scrittura, quando ho iniziato a comprendere qualcosa e a essere veramente attirato da questo amore del Signore, ha iniziato a farmi comprendere che chi crede ha una grandissima escursione di sentimenti. Prova la rabbia, prova il dolore, la sofferenza, prova amore, ma l'amore come Dio ha avuto nei nostri confronti, un amore puro, senza interesse. La domanda di Isacco, che Isacco ha fatto suo padre Abramo. Isacco parlò a suo padre Abramo e disse: Padre mio, Abramo rispose: Eccomi, figlio mio. E Isacco disse: Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Questa domanda che Isacco ha fatto a suo padre. Avrebbe ucciso il cuore di qualsiasi uomo moderno. E Abramo rispose con una nettezza e una decisione che solo chi trae forza da Dio può avere. Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. Perché Abramo in cuor suo sapeva che Dio si preoccupa di tutto. Di tutto, di tutti gli aspetti della nostra vita si prende cura il Signore. Si preoccupa di tutto. Noi non dobbiamo più preoccuparci. È lui che si preoccupa per noi. Non ebbe dubbi, Abramo. E l'angelo rispose direttamente al cuore di Abramo e gli disse: Non stendere la tua mano contro il ragazzo. Non stenderla, Abramo. E non gli fare alcun male, perché Dio non vuole il male dei suoi figli, se no perché avrebbe promesso un'eredità. Dio non si contraddice, fratelli. È un Dio giusto che mantiene le promesse, non si contraddice. Non è come gli uomini che dicono una cosa e ne fanno tre completamente diverse, che dicono che parleranno e poi non parlano, perché ormai la cosa è passata. Il Signore non si comporta così. Se no, non gli prometteva una discendenza da Sara. Vedete che crollerebbe tutto, crollerebbe tutto. Non stendere la tua mano contro il ragazzo. E questo, fratelli, è la sapienza di Dio. Ora infatti so che tu temi Dio. Ora, se riflettiamo quello sacrificio di Isacco con i versetti di Giovanni 3, perché Dio tanto ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Se riflettiamo su questo, ciò che Dio chiese ad Abramo nei confronti di Isacco, Dio lo ha fatto. Dio lo ha fatto, fratelli, veramente. Lo ha fatto per suo figlio Gesù. E l'abbiamo citato i versetti di Giovanni 3. Unigenito vuol dire l'unico che è stato generato da Dio, cioè che è della stessa sostanza di Dio, che proviene da Dio, della stessa natura di Dio. E questo è Gesù. Se solo ci ricordassimo più spesso di questo, che quello che Dio ha chiesto ad Abramo, lui lo ha fatto con Gesù. E se fossimo completamente conquistati dall'amore di Dio, allora veramente salteremo dalla gioia tutti i giorni della nostra vita. Ma siamo di memoria corta e ci dimentichiamo le promesse del Signore. Il Signore dice anche: Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo e poi io starò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Di recente, fratelli, ho visto un filmato che praticamente faceva vedere in un carcere negli Stati Uniti, dopo la predicazione di un fratello durata parecchio tempo, più di un anno, i fratelli sono andati a predicare in questo carcere. Ci sono stati dei carcerati che hanno creduto in Gesù. L'ho visto con Daniela, è molto commovente questo filmato. E il fatto che hanno creduto in Gesù sono stati completamente trasformati. Vedevi il loro volto disteso. Erano distese, persone in pace. Hanno riconosciuto che in carcere ci vanno solamente le persone cattive e spregevoli di questo mondo, che fanno cose malvagie. Chi scontava una pena di 14 anni, chi la scontava di 20, Però questi uomini avevano fatto pace con Dio e i loro volti si vedeva questo, perché erano rilassati, avevano l'occhio buono. Passatemi questa espressione. Hanno fatto pace con Dio, infatti, una volta battezzati, e questo è veramente commovente, uscivano dall'acqua urlando, alzando le mani al Signore, braccia tutte muscolose, tutte tatuate, però erano diventati degli agnellini, che piangevano di gioia per quello che avevano accettato di fare nella loro vita. E cosa facevano? Abbracciavano altri fratelli, si baciavano, si abbracciavano, si davano il cinque come fanno gli americani, sapete? E si abbracciavano, però si vedeva che si volevano bene veramente e la loro gioia era vera, era tangibile. Alcuni di loro dicevano che per cambiare vita occorre alzare gli occhi al cielo e aprire la Bibbia e leggerla, questa Bibbia. È un consiglio che dovremmo prendere da un carcerato, perché è verità, in Gesù è vero questo. E queste persone sono state accompagnate da altri fratelli devoti, consacrati al Signore, che hanno dedicato molte ore e molto tempo con costanza alle loro vite, per accompagnarli in questo cammino di trasformazione che porta alla croce di Gesù. E la gioia che avevano questi fratelli era contagiosa, credetemi, era contagiosa, io l'ho provata. E anche la commozione era vera ed era tangibile. Chi crede in Cristo non perisce, ma ha vita eterna, anche se è incarcerato per 20 anni. Così loro, da persone spregevoli quali erano, hanno accettato la pena che dovevano pagare nei confronti della società, ed hanno però abbracciato con amore vero l'amore di Cristo. E questo si vedeva perché non vedevano l'ora di raccontarlo ai loro familiari e dicevano: se solo mio papà e mia mamma vedessero questo momento, non vedo l'ora di andarglielo a raccontare. E un altro diceva: non vedo l'ora di raccontare questa cosa a mia figlia. Vedete, fratelli? Solo chi si è sentito veramente carcerato nel suo peccato può abbracciare con gioia l'amore di Dio in Cristo che spezza tutte le catene e che rende veramente liberi gli uomini. Ma questo può succedere se ci rendiamo conto del nostro stato. Dobbiamo renderci conto del nostro stato e riconoscerlo agli occhi di Dio. In Romani 8:37 sta scritto: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. La virtù è di Cristo solamente. Egli ci ha insegnato cosa vuol dire essere amati. E se siamo amati, dobbiamo riversare l'amore da cui siamo stati travolti su chi ci è vicino. Se siamo stati travolti dall'amore di Dio. Mettiamo il condizionale. Se siamo stati trascinati, travolti dall'amore di Dio, allora possiamo trasferire questo amore ricevuto anche a chi ci sta vicino. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Giovanni 13:35. Non servono sermoni, fratelli, non servono dottrina per toccare il cuore di chi ci sta vicino, dell'uomo, ma serve essere dei veri credenti. Basta poco per aver fede, quel poco è sufficiente affinché possiamo testimoniare. Amare i propri fratelli, scusatemi, fratelli, questa ripetizione, è la prima testimonianza, perché tutti possono vedere che in un cuore che prima era duro, c'era solo amarezza e insoddisfazione, era tutto arido, come fosse tutto pieno di sale il nostro cuore. Ora in questo cuore scorre veramente, come dice la scrittura, il latte e il miele. E questo però non è merito nostro e non si ottiene con gli sforzi dell'intelletto. Questo le persone che non credono lo capiscono. Perché la prima testimonianza è l'amore, fratelli, non scordiamocelo mai. È la prima testimonianza che possiamo dare nelle nostre famiglie, ai nostri colleghi sul lavoro. Però per dare la testimonianza dell'amore, dobbiamo ricevere l'amore di Cristo cercare di capire cosa ha fatto il Signore Gesù, anche con questi esempi, con questi paragoni con Isacco, con Abramo. Dio l'ha fatto veramente, ha dato il suo unigenito figlio. Però questo amore bisogna accettarlo e riceverlo senza riserve, farsi trasportare da lui e dire: Signore, io fino a qui forse ho cercato ancora di farcela con le mie capacità, ma ora non voglio più che sia così. Voglio che tu ti prendi veramente cura della mia vita. Pensa a te ogni cosa per me, per il lavoro, per la vita in famiglia, per le difficoltà quando siamo nella malattia. Solo così potremo essere vittoriosi, perché è scritto: in virtù di tutte queste cose noi siamo più che vittoriosi in virtù di colui che ci ha amati. Amen.